Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Siamo al telefono qui in una bella situazione, anche se tu sei un po' lontano, giusto sei a Milano, con Lorenzo Sauna. Ciao!
Ciao! Ciao!
Ciao, ciao! Ciao Lorenzo! Allora, noi sappiamo che tu hai una importante responsabilità, sei referente per il presidio di Libera Milano Sud-Ovest e si chiama precisamente Angelo Vassallo. Sappiamo anche che tu hai una sensibilità particolare, giusto, per la questione dell'antimafia?
Sì, beh, diciamo che è così, in realtà questa sensibilità particolare mi è arrivata perché comunque sono stato anche colpito direttamente dalla criminalità organizzata, dall'andrangheta in particolar modo, 28 anni fa, esattamente il 4 febbraio del 95. E quindi diciamo che ho trasformato questo mio dolore, ho cercato di trasformarlo col tempo in un impegno civile, di quotidiano, di tutti i giorni. E quindi mi sono messo a disposizione di questa associazione Libera che ho incrociato nel 2010.
Certo.
E da 5 anni sono referente del presidio proprio del sud-ovest milanese, proprio nelle zone in cui è stato ammazzato mio padre.
Ecco, allora il tuo papà Pietro Sanua, giusto? Pietro
sì.
Sanua, era giovane,
sì.
Era un giovane uomo, no? Quanti anni aveva quando ha perso la vita?
Esattamente 46, era del 48, 13 giugno, proprio ieri ricorreva il suo compleanno, 13 giugno 48 e...
E muore nel 95,
anni.
Quindi nel febbraio
muore
del 40.
Esattamente il 4 febbraio del 95. Sì.
Senti, ricostruiamo un attimo la storia, poi andiamo un pochettino a fondo.
Sì.
Quando vado a leggere del tuo papà, anche tu hai scritto un libro e me lo sono guardato, si parla di un uomo buono, che però non sopportava, diciamo, ingressi di mafia dentro il suo lavoro. Perché lui che lavoro faceva?
Allora, mio padre, innanzitutto mi permetto di correggerla, non l'ho scritto io il libro, diciamo che
sì.
io ho contribuito alla scrittura del libro. Il
sì.
libro è stato scritto da Mattia Maestri,
Maestri
che, è un ricercatore del CROSS, dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata, del professor Nando Dalla Chiesa. Nando Dalla Chiesa ha scritto l'introduzione, quindi la prefazione dal libro, e Eleonora Montani, una docente dell'Università Bocconi, nonché vicepresidente di SOS Impresa Milano, ha scritto invece la postfazione. Diciamo che è stato un lavoro di squadra, collettivo, un grosso lavoro fatto da Mattia Maestri grazie a un finanziamento di SOS Impresa Nazionale,
certo.
che ha voluto, diciamo, contribuire a questo lavoro. E
magari su questo diciamo che è una cosa ancora importante, visto che siamo andati subito sull'argomento del libro.
Sì.
È sostanzialmente una collaborazione che l'università ha messo in atto. È importante perché non soltanto è servito per la conoscenza, no? Per conoscere un caso, ma ha fatto partire anche un tentativo di ritrovare la giustizia. E forse è la prima volta che succede.
Allora, diciamo che il libro sicuramente ha contribuito a far emergere ancora di più la storia di mio padre e perlomeno ha ridato a me, a mia madre, alla mia famiglia, alle persone che lo hanno conosciuto, una verità storica che fino ad allora non avevamo neanche quello. Quando parlo di verità storica intendo conoscere il contesto, conoscere i possibili moventi, conoscere tutto ciò che prima della scrittura di quel libro, diciamo, avevamo solo tantissime supposizioni e nulla di circoscritto.
Sì.
Questo libro certifica perlomeno che è stato sicuramente un omicidio andranghettista, quindi per mano mafiosa, e è avvenuto in un contesto molto particolare, un contesto in cui sicuramente le organizzazioni criminali avevano già colonizzato quel territorio, parlo del territorio del sud-ovest milanese, già da diversi anni prima che venisse ucciso mio padre. Quindi
sì.
Questo è ciò che è successo.
Certo.
È stata una collaborazione, ma voluta fortemente, sotto mia richiesta chiaramente a Nando Dalla Chiesa, e per caso poi c'è stata l'opportunità di conoscere anche SOS Impresa, che conoscendo la storia di mio padre dopo anni si sono rifatti vivi e hanno voluto fare davvero qualcosa per arrivare ad avere poi eventualmente anche una verità giudiziaria.
Certo. Senti Lorenzo, perché
sì.
la storia in breve, però ce la puoi raccontare,
certo.
di quella mattina freddissima di febbraio, cos'è successo?
Sì. Beh, guarda, è successo che quella mattina capita una cosa, diciamo, particolare, nel senso che io e mio padre io lavoravo con mio padre in quegli anni, facevo i mercati insieme a lui, era un'impresa familiare la nostra, quindi io, mio padre e mia madre, ma quella mattina, quel sabato mattina, quella fredda, gelida mattina di febbraio, usciamo mezz'ora, tre quarti d'ora prima del solito di casa, perché saremmo dovuti andare a comprare la cima, i carciofi e i broccoletti, che erano tre articoli che a mio padre mancavano per allestire la nostra bancarella di frutta e verdura al mercato di Corsico. Io abitavo in un paesino nella provincia di Milano, a una quindicina, 20 chilometri da Corsico, che si chiama Cisliano. Il tragitto che intercorre tra Cisliano e Corsico è 20 minuti di strada. E sì, mentre stiamo percorrendo la strada provinciale che ci porta, che ci portava poi sulla strada che ci avrebbe ricongiunto a Corsico, in lontananza io vedo, quindi eravamo partiti da circa una decina di minuti da casa, sento mio padre che a un certo punto dice una frase strana, dice: ma guarda quel pirla che fa. E io, che ero ragazzo, avevo solo 20 anni, stavo sonnecchiando, vengo appunto risvegliato da questa frase di mio padre e ricordo questa macchina che ha fatto questa inversione di marcia, un'inversione a U, e si è immessa nella nostra carreggiata, sì, rallentando tanto la sua corsa, rallentandola così tanto che noi la superiamo col camion. Ecco, su quell'auto, quell'auto poi non ci ha più superata. Io, dopo aver sentito le frasi di mio padre di cosa sarebbe dovuto andare a comprare all'ortomercato, mi riaddormento, mi riappisolo e poi purtroppo vengo risvegliato una seconda volta.
Sì.
Questa volta però vengo svegliato da due botti, pum pum, così, in sequenza. E,
cos'era stato? Un colpo di lupara?
Ed eravamo arrivati. Sono stati due colpi di lupara. Due colpi di fucile a canne mossa. La lupara, che era già un'arma che da sé, perché le armi, come diceva il giudice Giovanni Falcone, le armi già parlano da sole, quindi, e dicono molto.
Quindi tu ti ritrovi in questa auto che ovviamente avrà sbandato perché non c'era più l'autista.
No, noi eravamo su un furgone, sul nostro furgone carico, certo, di frutta e verdura. Sì, no, io mi ritrovo, ma in realtà scendo subito. Scendo subito e il furgone finisce la sua corsa una ventina di metri più avanti da delle auto che erano parcheggiate sulla carreggiata della strada sinistra. Certo. Ripeto, eravamo arrivati perché mancavano solo 500 metri e nella mia mente la prima cosa che mi è venuta in mente di fare è quella di gridare aiuto e andare ovviamente a schiacciare tutti i citofoni delle case popolari che erano adiacenti a dove era successo il fatto.
Sì.
E questa cosa ci tengo a dirla, è che quei citofoni non erano dei citofoni di case di un piccolo contesto, ma parliamo di un contesto su una strada che si affacciavano 1629 balconi.
Mamma mia. E trovi un aiuto immediato? Trovi un aiuto o no?
Non trovo nessun aiuto. Qualche persona che mi diceva stai calmo. Il primo aiuto che arrivò fu quello di un nostro collega che arrivò e chiamò lui mia madre, perché io sferrai tutta la mia rabbia contro il figlio quando il figlio mi dice Lorenzo, non disperarti, che purtroppo tuo papà è morto, quindi è morto.
E già questa, scena,
chiunque poteva capire, certo, quello che era successo. Poi arrivò la prima volante, una seconda e una terza successiva e mi presero anche a me, mi portarono direttamente prima al San Carlo, dove incontrai mia madre che nel frattempo sopraggiunse, e poi da lì in questura per un lungo interrogatorio di circa 12 ore.
Ecco, arriviamo a questa cosa, perché è una storia terribile la tua, cioè terribile il fatto, un omicidio, che un agguato mafioso, insomma, questo è, siamo a Corsico, quindi sì, siamo nel 95, quando ancora di mafia quasi non si parlava nel nord, tantomeno a Milano, invece c'erano già tutti i segnali di questa presenza dell'andrangheta, non c'è il movente, non c'è il mandante, cioè non si capisce niente. E tutto, no, se ho letto giusto, dimmi, mi puoi correggere, tutto viene archiviato il 7 agosto, cioè nello stesso anno.
7 agosto dello stesso anno. Sì.
Ma
ecco,
come mai?
Ma guarda, il come mai non ce lo siamo chiesti per tanti e lunghi anni. Ma già hai citato tu in parte delle verità, nel senso che siamo appunto a Corsico, un territorio che già comunque parlava di sé, ma in realtà non si poteva parlare di omicidio mafioso, nel senso che anche se la presenza mafiosa criminale e già andranghetistica in quegli anni era stata appunto accertata da un'inchiesta, una inchiesta abbastanza grossa, proprio conclusasi qualche mese prima dell'omicidio di mio padre, nel 94, parlo dell'inchiesta Nord-Sud, che ha portato all'arresto oltre 200 persone del territorio del sud-ovest milanese. Quindi, ecco, io dico, com'è possibile appunto che quell'omicidio non sia mai stato accertato come omicidio 'ndrangheta, che non si sono fatte indagini, che non... Ecco, e la risposta la posso dare solo oggi a distanza di anni. Sicuramente non c'erano i mezzi che ci abbiamo oggi, sì. Quindi la DIA è stata inventata l'anno successivo alla morte di mio padre, quindi non c'era un servizio di telecamere e controllo generale, non c'era un servizio sicuramente di cellule telefoniche subito da cui allacciarsi, quindi avere subito l'opportunità di capire se queste persone potevano essere state intercettate e quindi aver commesso qualche passo falso. Quindi tutte queste cose, e soprattutto siamo in un contesto in cui le persone che l'hanno fatto avevano la certezza matematica che mai sarebbe scoperto chi ha commesso il fatto.
Allora riprendiamo subito questo, perché è terribile questa cosa. Facciamo una pausa musicale, ma ricominciamo da qua.
Degli aranci tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Perciò dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Era una notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3,
Ecco Lorenzo, stiamo dicendo delle cose che ma veramente terribile, non viene un'altra parola, ma una disgrazia a questo paese. Ascoltami, tuo padre muore in questo modo, terribile per lui, ma penso moltissimo per voi, per i presenti, ma soprattutto per i familiari. Saranno seguite delle indagini, per quanto tu dici va bene, non avevano i mezzi che ci sono oggi, eccetera, eccetera, sì. Però che tutto venga archiviato, cioè quello non è morto di malattia.
No, ma guarda, ma ripeto, questa cosa noi ce la siamo chiesta, l'ho detto, per tanti lunghi anni, proprio perché io, non avendo nessuno a cui rivolgermi, chiaramente i primi momenti, io credevo sicuramente negli inquirenti avrebbero fatto il loro
lavoro,
percorso. Tra l'altro devo sottolineare una cosa: i primi giorni degli interrogatori, uno degli inquirenti col quale stavo parlando mi disse: guarda, stai tranquillo, non preoccuparti, che tanto noi qui a Milano riusciamo a venire a capo di omicidi del genere nel 95-98% di casi, quindi molto bene. Perché dovete ben pensare che in quegli anni a Milano ammazzavano dalle 100 alle 120 persone, perché si ammazzavano persone anche perché non pagavi una semplice partita di droga. Parlo non una partita di droga,
sì,
di spaccio di droga, no, parlo di quando non pagavi una semplice o qualche dose di eroina e di cocaina. Quindi ammazzavano delle persone comunemente per strada solo perché non pagava debiti da poche centinaia di mila lire. Quindi questa era la realtà milanese di quegli anni, e in quella realtà così strana e così però conosciuta, devo dire, quell'omicidio non è stato sicuramente identificato come un omicidio mafioso, anche se c'erano tutte le condizioni per farlo. Però per farlo bisognava anche accertare semplicemente la vita familiare di mio padre, ma più che altro la sua vita
professionale, certo,
e soprattutto le persone con le quali avrebbe avuto
contatti
mio padre in quel periodo. Parliamo dei periodi sicuramente molto lontani da lui nei tempi, ma diciamo nei mesi prima, nell'anno prima, ecco, andare a ritroso e quindi controllare tutte le sue relazioni che aveva in quegli anni.
Certo. Senti, ascolta,
è stato fatto in una piccola fase.
Pochissimo. Senti, ma facci capire meglio, infatti, tuo papà in fondo aveva una bancarella al mercato, no? Era il lavoro di papà. Però faceva anche del re altro, no? Tipo attività sindacale, era presidente dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti, seguiva delle regole, insomma, era molto attento anche. A noi sembrano cose di poca importanza, ma forse lo sono molto: il posto del mercato, le graduatorie, le regole interne. Certo. Queste cose lui ci teneva tanto, no? Perché è così importante nella sua fine?
Ma guarda, perché mio padre è probabilmente, per il suo ruolo da sindacalista che ha fino all'ultimo fatto con la schiena dritta e con la consapevolezza di avere la responsabilità e il dovere di rispettare e far rispettare le regole sue, del suo lavoro e di quello degli altri, questo è quello che lo ha portato alla morte. Il problema, e questo ormai lo posso dire quasi con certezza, il problema è che purtroppo questa sua mantenere la schiena dritta e far rispettare sempre le regole lo ha portato a scontrarsi con una persona che era, diciamo, una persona già nota alle cronache, sulle quali hanno anche scritto sul fascicolo, ma non hanno mai tenuto in considerazione realmente chi fosse questa persona. Questa persona si chiamava, perché è morto, ahimè, Gaetano Suraci, però era un pluripregiudicato. La prima persona che ha fatto uno dei primi sequestri di persona, appunto, nel 1976, e per quel sequestro si fece ben 16 anni di carcere lui, 13 la moglie e 8 il figlio, cioè tutta la famiglia coinvolta in un sequestro di persona. Parlo del sequestro Carlo Alberghini, avvenuto a Trezzano sul Naviglio, esattamente, proprio sembra un caso della vita, il 4 di febbraio del 76. Ecco, mio padre ebbe a che fare con questo personaggio, perché questo personaggio che cosa faceva? Aveva anche egli una bancarella di frutta e verdura, non intestata a lui, ma alla moglie e al genero. E dove veniva a fare questo mercato? Dove veniva a mettere giù la bancarella? Proprio sul mercato di Bucinato. ma dato che non aveva il posto fisso, diciamo così, quindi il posto fisso vuol dire la persona, il posto che ti permette di mettere giù quando e nell'orario che vuoi, lui era il primo di questa graduatoria. Questa graduatoria però nel corso del tempo ha cambiato le regole, perché mio padre aveva fatto firmare all'unanimità una nuova postilla che diceva che se ci fosse stato un articolo mancante nel mercato, quella persona aveva il diritto di scavalcare qualsiasi primo graduatoria. In quel caso l'articolo mancante era il cosiddetto servizio di bar, uno dei primi servizi che ha bene nei mercati, quindi quelli che troviamo comunemente davanti agli stadi, davanti a diciamo alle fiere, dove il servizio dove tu vai ti prendi un caffè, una brioche, un panino. Quello era un servizio oltre per chi faceva il mercato, ma anche per le persone che appunto venivano sul mercato, quindi i clienti. Ecco, questa cosa infastidì molto questo Gaetano Suraci, a tal punto che ebbero due, non uno, ma ben due diverbi proprio nel mercato di Bucinasco, che portarono a dire a costui: ma tu ce l'hai con me, non sai chi sono io, prima o poi te la faccio pagare.
Quindi diciamo era scritta questa storia, no?
E questa cosa è stata scritta, ma chiaramente scritta nel fascicolo, non come te la sto raccontando, però è stata scritta dalle parole di mia madre, da quello che mia madre disse all'epoca, perché lei era presente sul mercato.
Sì.
Però questo personaggio mentì già nel fascicolo, perché disse che lui era malato di diabete e che il mercato non lo frequentava, e che addirittura il signor Sano a Pietro, mio padre in questione, non lo conosceva neanche, lo aveva semplicemente sentito nominare.
E gli hanno creduto, è così, e gli hanno creduto?
Purtroppo gli hanno creduto, purtroppo ora le indagini, ripeto, non sono andate avanti sul tipo di personaggio che era questo Gaetano Suraci. Sono andate avanti quando, a distanza di oltre 20 anni, dopo, 25 diciamo, quando il caso per la terza volta nel 2019 viene riaperto grazie ai miei due avvocati, Nicola Brigida e Fabio Repici, che hanno semplicemente riappreso il fascicolo, rileggendolo, studiandolo, e proprio da quel fascicolo ci siamo focalizzati su questa cosa, che era quando conosci il territorio, quando conosci le persone, quando certifichi che comunque lì la presenza criminale era alta, abbiamo certificato che questo Gaetano Suraci, oltre a essere un calabrese non certo comune, era uno che aveva rapporti anche legati alle famiglie che governavano quel territorio già da di anni. Parlo delle famiglie Barbaro, Papalia e Sergi soprattutto. Infatti il signor Alberghini è stato messo in uno dei magazzini di proprietà proprio dei Sergi.
Certo, senti una cosa, certo, ascoltami, questa storia che va a finire, sì, che non è finita, no? Perché non è finita. Ecco,
no.
Ha avuto un'evoluzione sicuramente per l'insistenza, per la vostra capacità di tenere duro, perché insomma non è semplice, capisco che uno delle volte si scoraggi, quindi i vostri avvocati, le vostre ricerche, l'università che ha fatto la sua parte, va detto tutto. E poi anche, credo, anche Libera. Però riprendiamo subito dopo, partiamo da qua. Cioè, quanto Libera sia servita anche un po' a darti la forza, perché ci vorrà anche quella, non soltanto le possibilità di andare avanti in una indagine. Un attimo di pausa.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà, no, cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. No, cambierà, non cambierà. Sì, che cambierà, vedrai che cambierà. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Ecco Lorenzo, quanto è servita Libra? Intanto dal 21 marzo del 2010 tuo padre è vittima riconosciuta di mafia all'interno dell'elenco, del lungo elenco di Libera, no? Ecco, ma poi quanto è servita Libera?
Ma guarda, Libera, io devo tantissimo a Libera, ad alcune persone che ho incontrato in Libera e che in questo percorso, diciamo ancora adesso, non mi hanno mai lasciato solo. Poi devo dire che alcune non ci sono più, alcune si sono perse per strada, ma davvero la possibilità innanzitutto di conoscere altre storie come la mia e quindi di avere rapporti con altri familiari che come me siamo tanti, perché quell'elenco che dicevi tu del 2010, nel 2010 erano più di 700, se non mi sbaglio 780 le vittime di mafia, oggi siamo arrivati a 1069, 21 marzo proprio a Milano del 2023, certo. Quel numero, quell'elenco si è ulteriormente allungato di oltre 300 nomi, 300 persone che hanno perso la vita per mano mafiosa. E ecco, essere lì il 21 marzo in piazza, conoscere questa associazione, insomma, mi ha dato l'opportunità di innanzitutto di dire ok, allora non sono più da solo, non è più una semplice storia nostra familiare, è diventata una storia comune. E già questo, sicuramente incontrare tantissime realtà, incontrare migliaia e migliaia di giovani e quindi voler sicuramente sapere che cosa faceva realmente questa associazione per noi familiari. E tenere soprattutto viva la memoria, cioè fare in modo che quelle persone, anche se sono state uccise, devono essere continuamente essere ricordate, ma non commemorate. Quando parlo di ricordo, parlo di, ricordiamoci sempre che ci sono voluti 22 anni perché quella giornata diventasse legge, quindi giornata nazionale per le vittime innocenti di mafia, in ricordo delle vittime innocenti di mafia, però giornata della memoria e dell'impegno.
Certo.
Come devono essere legate queste due parole? Ecco, io dico sempre, non ci può essere una senza l'altra e viceversa. c'è.
Sì, sì, chiaro.
Se tu fai la memoria attiva, allora poi puoi trasformarla anche in un impegno quotidiano di tutti i giorni, e allora sicuramente aiutiamo i nostri giovani a migliorare questo paese. Se questo impegno è, come dice spesso Don Luigi, a intermittenza, anche la memoria diventa una cosa intermittenza e allora perde di significato.
Sì, senti, è vero questa cosa, verissimo. Sì. Lorenzo, senti, è una domanda un po' personale, però me lo chiedo sempre, cioè il fatto di avere avuto un lutto di questo tipo, cioè improvvisamente, ma proprio improvvisamente, senza nessun segnale precedente, si perde un familiare, in questo caso il padre, e non è una figura da poco, per un figlio che ha 20 anni, adesso magari sei più adulto, ma insomma 20 anni, che cosa lascia in questo caso tu sei il figlio di una vittima di mafia, però poteva essere di terrorismo, cioè queste morti improvvise causate da una mano che odia, no? E che cosa lascia un figlio?
È una domanda anche difficile per risponderti. Se ti dovessi rispondere a pelle, ti direi, io non so cosa, dato che ancora non ho avuto una giustizia certificata a livello giudiziario, io questa domanda quando me la fanno, le dico spero sempre che tutto ciò che ho fatto di buono in questi anni si mantenga anche un giorno eventuale del processo, perché non so le mie reazioni quali potrebbero essere a un processo davanti a una persona che ha commesso quel fatto, perché appunto, come dicevi, non è stata una morte improvvisa, ma è stata una morte voluta, voluta da non dal caso, non dall'incidente, quindi non dal destino. Il destino è vero, ma il destino voluto da qualcun altro, quindi un altro essere umano che ha deciso come andasse la nostra di vita, di chi rimane. Questa è la cosa alla quale faccio, e quindi faccio più fatica, e ti lascia sicuramente un vuoto incolmabile, che non è solo quello della perdita del caro, attenzione, è la perdita di qualcosa che va oltre, è la perdita di vivere una vita non come l'avresti voluta vivere, è che tu pensi di vivere continuamente nella normalità, ma in realtà la tua vita non sarà mai normale come quella di qualsiasi altra persona, e quindi anche le circostanze, le relazioni che hai, le persone che incontri, l'amore, è tutto un po' difficile da cercare di far inquadrare in una vita normale, contestualizzare in una vita normale, questa poi è una cosa soggettiva, è ovvio, e io francamente da quel lato lì ho fatto molta fatica e la faccio ancora oggi molta fatica. L'unica cosa in cui non faccio fatica è quello che sto facendo adesso, nel senso che io sono sempre stato lineare su questa mia, chiamo oramai, missione di vita, che è quello di arrivare fino a che avrò giorni di averla, quella verità giudiziaria.
Sì, ecco, diciamo, perché questa è un'altra cosa che dall'esterno, quando succedono queste cose, purtroppo sono anche molto frequenti, questo è drammatico, si sente dire vogliamo la verità, vogliamo la giustizia.
Sì.
Si capisce poco se non sei dentro nella storia, no? Perché qualcuno potrebbe dire vabbè, se anche te la dà non ti restituisce il parente, però effettivamente è invece un po' restituito, no? E l'altra cosa che ti volevo chiedere, te ne chiedo due insieme, credo che la quantità di odio e magari anche di freddezza, di disumanità che c'è dentro a un gesto del genere, adesso non parlo del mandante, penso anche a chi l'abbia fatto poi materialmente, è così alta che si rimane anche senza forze, no? Ti parte un po' la fiducia,
guarda,
nell'umanità, no?
Sì, ma guarda, permettimi di correggere, io non la vedo come un atto di odio o di cose, io la vedo, tu devi considerare che la persona che ha fatto quello che ha fatto all'epoca aveva poco più della mia età, quindi io avevo 20 anni, lui aveva 22, 23, quindi 24 al massimo, mi sembra di ricordare. E non parlerei di odio perché loro a volte sono anche delle scelte forzate, forse perché ti trovi magari in un contesto che non ti dà altre possibilità, quindi o quello oppure devi scegliere di andartene, quindi da determinati territori, ne abbiamo tante di storie che potremmo raccontare così, tanti. C'è gente che ha 40-50 omicidi sulle spalle, allora è un fatto. Chi invece non si è mai magari pentita? gente che magari ha fatto un omicidio perché è stato costretto a farlo, e poi magari ha avuto anche dei
ripensamenti. Quindi dici costretto dalla situazione, costretto dalla situazione.
Dipende sempre dalla situazione, dipende sempre. Sì, a me è capitato di incontrare delle persone che non so se avessero commesso omicidio e tutto, ma delle persone in carcere, e credimi che ho visto in loro più tristezza negli occhi che per ciò che hanno fatto, quindi il pentimento, perché esistono per fortuna dei programmi anche di riabilitazione, perché sennò lo Stato fallirebbe se queste persone smetterebbero di vivere completamente. Quindi, e allora bisogna cercare di dargli una possibilità anche a loro, e però li vedi che sono persone che segnate sicuramente, come siamo segnati noi, sono segnati loro, con una piccola differenza che magari noi abbiamo continuato a respirare l'aria fuori comune, loro hanno una semplice ora d'aria.
So che tu fai molte testimonianze e questo te ne ringrazio tanto, perché sono più importanti di tutti i libri di scuola. Senti Lorenzo, qual è la lezione che può imparare un ragazzo, un giovane, da questa, un ventenne, un quindicenne anche, no? Da questa tua storia? Che cosa, intanto che la mafia c'è ed è meglio che apriamo gli occhi, giusto? E che c'è, che è tanta, e che non si lascia purtroppo manovrare dall'onestà, dagli onesti, e questa è la prima cosa. Ma poi che altro dal punto di vista della tua storia?
Ma guarda, ti posso dire una frase che ho detto a dei ragazzi proprio un paio di settimane fa. Ho detto: ragazzi, partiamo, guardiamoci allo specchio, guardiamo come siamo fatti noi esseri umani. Come mai secondo voi noi abbiamo due orecchie, due occhi e una bocca sola, e non ci hanno creato con due bocche e un orecchio e un occhio? Semplicemente perché dovremmo avere la possibilità di parlare la metà di ciò che noi sappiamo ascoltare. Ascoltare, solo ascoltare. Quindi cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire avere sempre, tenere sempre le antenne dritte su ciò che ci accade intorno, non girarsi dall'altra parte, riconoscere e saper riconoscere da che parte stare, semplicemente non facendo gli eroi, ma conoscendo magari il territorio in cui si vive. Quindi, e pensare che non dobbiamo pensare solo alla nostra vita quotidiana, quindi al nostro orticello, no, naturale, ma un orto un po' più comune, quindi un orto condiviso, perché quell'orto, se è condiviso, cresce sempre bene, perché è seminato da più persone. Se invece quell'orto è condiviso da pochi, poi viene calpestato, usurpato, viene rovinato, e quindi non ci dà neanche la possibilità poi di poterlo ricoltivare.
Certo.
E allora questa metafora così che ho voluto usare è semplicemente dire: ragazzi, nelle scelte che voi fate ogni giorno, fatele sempre conoscendo, sapendo, senza dire a qualcuno e chiedere a qualcuno, so che è difficile nel mondo in cui viviamo, soprattutto questo, ma solo voi, perché le grandi rivoluzioni le hanno fatte sempre il mondo giovanile, sono sempre stati fatti da loro, però avendo sempre però degli esempi buoni da seguire come adulti. Non dobbiamo semplicemente delegare a loro, noi dobbiamo cercare di essere degli adulti responsabili per fargli aprire gli occhi a questi giovani, perché, e cercare di parlare il loro linguaggio soprattutto, e ascoltarli, fare le cose non per loro, ma con loro, insieme a loro.
Certo.
Ecco, questo secondo me è uno di quei motivi, è uno di quelle cose che manca, che si sta cercando di fare, e se c'è una collaborazione tra i giovani, le istituzioni, e io dico anche i genitori che stanno a casa e le famiglie, beh, penso che se questi tre elementi si intrecciano e lavorano insieme, camminiamo tutti verso la stessa strada.
Bella, mi piace, quindi tu dici ascoltarli più, vedere di più, perché anche gli occhi sono due, e pensare bene da che parte si sta, no? Nella vita bisogna, ecco, perfetto, ti ringrazio tantissimo, il tempo è finito, però è stata una lezione di vita, grazie infinite. Lorenzo,
grazie a voi.
Ciao.
Grazie a voi. Ciao.